Voce Giornale, notiziario di Radio Voce Camuni.
Bentrovati ai nostri ascoltatori da Linda Bressanelli, eccoci a una nuova edizione del Voce Giornale. Svolta nelle indagini sul caso dell'ex vigilessa di Temù, Laura Zigliani, il cui cadavere è stato trovato in Alta Valle Camonica l'8 agosto, a 3 mesi dalla sua scomparsa, denunciata dalle figlie l'8 maggio. I carabinieri di Brescia hanno arrestato le due figlie, Silvia e Paola Zani, di 26 e 19 anni, il fidanzato della maggiore, Mirto Milani. I tre erano iscritti nel registro degli indagati da giugno con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Le indagini avviate dai militari della compagnia di Breno parallelamente alle ricerche hanno evidenziato numerose anomalie nel racconto fornito dai tre arrestati, inducendo i carabinieri e la procura a ritenere poco credibile la versione dell'infortunio e del malore in montagna. Per queste ragioni, sulla base delle preliminari risultanze investigative, i tre erano già stati iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla relazione di parentela con la vittima e occultamento di cadavere. Nel frattempo emergono dettagli dagli esami tossicologici depositati in procura dal professor Verzeletti della medicina legale degli ospedali civili di Brescia. Nel corpo di Laura Zigliani sono state trovate tracce di sostanze che l'avrebbero stordita. Il recupero di un ingente quantitativo di carburante illecitamente detenuto da una realtà finita al centro di un'operazione di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza è divenuto strumento di garanzia di una risorsa preziosa al servizio assicurato ogni giorno ai cittadini da parte dei vigili del fuoco di Brescia, poiché il Comando Provinciale delle Fiamme Gialle ha devoluto ai pompieri di Brescia 2000 litri di gasolio per autotrazione, dando così esecuzione a un provvedimento del Tribunale secondo quella che viene definita un'ottica di proficua collaborazione. Quello ora nella disponibilità del personale dei vigili del fuoco era gasolio sequestrato e successivamente confiscato in via definitiva da parte dei militari nel corso di un'indagine di polizia giudiziaria che il nucleo di polizia economico-finanziaria aveva condotto in materia di ricettazione, omessa denuncia di materie esplodenti e sottrazione dell'accertamento pagamento dell'accisa sugli oli minerali nei riguardi di un soggetto che deteneva l'ingente quantitativo di gasolio per fini commerciali all'interno di alcune cisterne ubicate in un'area adibita a distributore senza le prescritte autorizzazioni, si legge nella nota diffusa dalla Guardia di Finanza. A 2 giorni dalla sospensione imposta dal TAR, che ha accolto in via cautelare il ricorso della Lega per l'abolizione della caccia contro il calendario venatorio integrativo, la Regione Lombardia, con una delibera di giunta approvata ieri, fa ripartire la caccia da domani, solo quella ad appostamento, limitatamente a 6 specie, dal 2 ottobre tutto il resto. La caccia al cinghiale, in tutte le sue forme, non era stata interrotta dal TAR, mentre quella in selezione agli ungulati poligastri, regolamentata con decreti dei dirigenti AFCP, prosegue ovunque con effetto immediato. Fino al 30 settembre riparte anche l'addestramento, l'allenamento dei cani negli ATC e in alcuni comprensori alpini. Fabio Rolfi, l'assessore regionale di partita, dopo le pesanti critiche del mondo venatorio e della politica, esprime soddisfazione per la soluzione attuata dalla giunta regionale in attesa che il TAR si pronunci nel merito nell'udienza con contraddittorio del prossimo 7 ottobre. Sugli sci con il Green Pass, la mascherina obbligatoria sugli impianti di risalita, capienza ridotta all'80% in funivia. Lo propone il protocollo di riapertura delle aree sciistiche per l'utilizzo degli impianti di risalita, firmato da Fisi, ANEF, Federfuni, Associazione Maestri di Sci, Collegio Nazionale Maestri, un accordo fondamentale, come l'hanno definito i sottoscrittori, per consentire al settore della montagna di riprendere l'attività nel pieno rispetto delle regole. Il protocollo prevede l'obbligo di Green Pass per accedere agli impianti di di risalita, chiede di favorire il più possibile la vendita online, capienza delle seggiovie al 100%, limitata all'80% se utilizzate con chiusura delle cupole paravento, cabinovie e funivie con la capienza massima dell'80%, uso obbligatorio di mascherina. Fino al compimento del 12° anno d'età il Green Pass non sarà obbligatorio, salvo eventuali diverse disposizioni di legge. Il protocollo prevede nelle aree sciistiche percorsi che garantiscano il distanziamento interpersonale, la presenza di personale per regolare i flussi, la segnaletica e la cartellonistica informativa multilingue. Ora si attende che la politica si pronunci in merito e fornisca anche delle date a cui fare riferimento. Gli aggiornamenti da ATS della Montagna per la giornata di ieri: 0 i nuovi casi in Valle Camonica, il contagio rimane stabile anche nel resto della provincia, ma c'è una vittima, una donna di 96 anni morta al civile di Brescia. Ieri nel bresciano 67 positivi, si parla di almeno il 65% di loro non vaccinati. Un'occasione per accedere al santuario della Via Crucis, attualmente in restauro, con chi le statue, opera di Beniamino Simoni, le conosce nei minimi dettagli. La offrono parrocchia e comune di Cerveno in collaborazione con il gruppo restauratori del Consorzio Indaco, che da mesi lavorano al recupero della sesta e della nonna cappella. Si tratta delle scene che rappresentano Gesù asciugato dalla Veronica, composta da 4 sculture in legno e 16 figure in stucco, e Gesù cade per la terza volta con 4 sculture in legno e 10 figure in stucco. Vi sono quindi le superfici murarie affrescate e il parapetto in legno dipinto, e saranno proprio Luciano Gritti, Giovanna Iacotti, che si stanno occupando delle sculture, Gabriele Chiappa e Alessandra Di Donè, che si occupano del restauro degli affreschi, a tenere questa visita guidata straordinaria in programma per domenica alle cappelle dalle 15 alle 17. I visitatori saranno contingentati in piccoli gruppi, l'evento è gratuito ma su prenotazione. Bisogna contattare il 331 6509 570, oppure per tutte le informazioni andare sul sito capeledicerveno.it. La Casa Museo di Cerveno sarà al contempo visitabile e all'interno si trova l'interessante esposizione dei costumi della Santa Cruz. L'edizione 2020 era stata annullata a causa del meteo avverso, questo fine settimana invece tutto dovrebbe andare per il meglio per l'Adamello Ultra Trail, evento di ultra running che tornerà quindi ad accendere il comprensorio ponte di legno tonale sui camminamenti della Grande Guerra fra Alta Valle Camonica e Alta Val di Sole. Tra atleti e volontari sono oltre 1000 le persone attese durante il weekend camuno, perfetta conclusione di una stagione turistica positiva per il comprensorio. L'Adamello Ultra Trail non è solo una gara di ultra running, ma come sempre si parla di mezzo per valorizzare il territorio. Le tre gare, divise sulle distanze di 170, 90 e l'inedita 35 km, vedono la partecipazione di oltre 50 atleti stranieri, rappresentante di 15 diversi paesi. Diversi gli atleti di casa, 141 provenienti dalla provincia di Brescia, occhi puntati in particolare su Nicola Manessi nella 170 km e Dino Melzani nella 90 km. I comuni toccati dall'evento saranno 8: Vezzadoglio, Ponte di Legno, Incudine, Temuvione e Monno, fino a Vermiglio, che sconfina sul territorio trentino. Il punto più basso della gara è i 650 metri di Edolo, il punto più alto saranno i 2006 del Passo dei Contrabbandieri. Da venerdì la partenza delle due distanze maggiori, la 90 km e l'arrivo dei primi atleti già alle 17, la 170 km con i primi runner attesi nella mattinata di sabato. Il record registrato finora è quello di Franco Collet del 2019 di 24 ore, sabato alle 14 il via della 35 km, tutte le premiazioni si terranno domenica in piazza 4 luglio a Vezzadoglio. Oggi e domani tra Pisogno e Leuvere si svolgerà la 17esima tappa del Giro d'Italia a nuoto di Salvatore Cimmino, che da 15 anni compie traversate nei mari del globo senza l'ausilio di protesi performanti per porre l'attenzione e sensibilizzare comunità e territori sui problemi del mondo della disabilità. Cimino, classe 64, dopo essere stato colpito da un terribile osteosarcoma, è stato costretto all'amputazione della gamba. Una 2 giorni ricca di appuntamenti, promossa da numerose realtà del territorio bresciano e bergamasco con il patrocinio dei comuni di Lovere e di Pisogna. E questa mattina Cimino incontra gli studenti del CFP Marcolini, Fondazione Scuola Cattolica di Capo di Ponte, e del Liceo Celeri di Lovere. Nel pomeriggio a Pisogna il convegno L'attuazione dei PEBA, un mondo senza barriere, che porterà al centro il tema dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche e dell'accessibilità per tutti, come condizione indispensabile per consentire alle persone di godere pienamente dei diritti fondamentali e di pari opportunità. Domani sarà il giorno della traversata a nuoto, con partenza dal porto di Goena Pisogna e l'arrivo al porto turistico di Lovere, dove per l'occasione verrà inaugurato il polo sportivo della disabilità all'interno del progetto Sport Senza Confini. Si potrà seguire Cimino anche da terra, camminando o pedalando. Per chi fosse interessato è necessario scrivere una mail di adesione alla segreteria delle ACLI bresciane. All'arrivo al porto di Lovere, previsto per le 11:30, lo scopo di realizzare il sogno di uno sport senza barriere o, dove ce ne fossero, di abbatterle. Siamo alla viabilità Ono San Pietro a causa di un cedimento strutturale della carreggiata e dei necessari lavori di ripristino, metanizzazione e pavimentazione. Il comune ordina fino al 30 settembre il senso unico alternato in via strada di fondo all'incrocio con via Ronchi della provinciale 86. A Breno, divieto di transito in piazza Sant'Antonio ogni settimana dal lunedì al venerdì dalle 18 a mezzanotte e nel fine settimana dalle 18 del sabato fino a mezzanotte di domenica fino al 30 settembre. In occasione del 6° Memorial Franco Ghirardi Piastrella, il 25 settembre la strada di via Montecolmo fino al dosso della decima sarà chiusa dalle 13 alle 18 a Edolo. Il 26 settembre dalle 9 a mezzogiorno, dalle 13:30 alle 18. Divieto di transito inoltre dal bivio di via Montecolmo con via De Gasperi, bivio località Fobbia, località Dosso della Decima e località Bulì. Il meteo venerdì: cielo sereno, poco nuvoloso, senza precipitazioni, temperature minime stazionarie a 12 gradi, massime in aumento attorno a 24, zero termico a 4100 metri, venti deboli. I funerali di questo venerdì a Breno: Marta Giacomelli, vedova Pedersoli, 82 anni, alle 15 in Duomo. Presso il cimitero di Civitate Camuno alle 16, funerali di Bettino Bellicini, 70 anni, a Corna di Darfo. Presso il cimitero alle 15, funerali di Giuseppe Franceschinelli, di 58 anni. Il 24 settembre la chiesa festeggia a Natale di Milano Vescovo, San Terenzio, Sant'Antonio Gonzales, Domenicano Martire, la Beata Vergine Maria della Mercede, San Lupo di Lione. A coloro che festeggiano il loro onomastico oggi i nostri auguri. Ed è tutto, grazie per averci seguito, un buon proseguimento d'ascolto su Radio Voce Camuna.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.